Voci dalla Rassegna è una proposta editoriale della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare il grande pubblico ai temi della tutela della legalità, attraverso la selezione di alcuni articoli. La Rassegna dell'Arma dei Carabinieri è la rivista scientifica dell'arma, riconosciuta per l'area 12 Scienze Giuridiche dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Il professore Vittorio Capuzza presenta l'articolo a sua firma, intitolato Interdizioni amministrative e giudiziarie nel nuovo codice dei contratti pubblici, esempi di eterointegrazione, pubblicato sul fascicolo 2 del 2023. Testo di Vittorio Capuzza, registrazione a cura della redazione della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri.
Il decreto legislativo numero 36 del 2023 contiene il terzo codice dei contratti pubblici. È nato perché voluto dalla legge delega numero 78 del 2022 nella prospettiva di semplificazione e snellimento dell'attività procedimentale delle pubbliche amministrazioni. Le misure programmate nel PNRR per le amministrazioni medesime stanno operando dei forti cambiamenti anche in contrasto ai rallentamenti formalistici e burocratici. Il terzo codice degli appalti, tra le nuove caratteristiche che hanno inteso rendere la materia semplice, snella, organicamente strutturata, e un controllo sintattico tale per cui la littera legis non causi contenziosi a motivo della difficile o necessaria interpretabilità, non rinvia a ulteriori provvedimenti attuativi ed è immediatamente autoesecutivo, consentendo, così è scritto nella relazione del Consiglio di Stato, consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina da attuare. Il Consiglio di Stato, che è il vero autore del codice, in forza del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 78, che rinvia al Regio Decreto del 1924, il numero 1054, quel Consiglio di Stato appunto ha inteso espressamente scrivere un codice che, cito, racconti la storia delle procedure di gara, accompagnando amministrazioni e operatori economici passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione e progettazione sino all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto. Fine della citazione. Dunque, un codice snellito da eccessi di previsioni, autoesecutivo, ordinato. Insomma, un codice che ha una narrazione controllata anche da un accademico della Crusca appositamente presente nel gruppo di lavoro che ha formato il testo normativo. Questi sono gli obiettivi del nuovo codice dei contratti pubblici che ha avuto efficacia dal 1 luglio del 2023. Sul piano specifico e prismatico, di riferimento particolare alle interdizioni amministrative e giudiziarie, che è l'argomento di questa breve analisi, su questo piano specifico delle interdizioni il codice però non sembra essere riuscito sempre a riordinare le materie. Occorre allora verificarne empiricamente i risultati, cominciando dalle interdizioni amministrative. Si sa che le interdizioni possono riguardare le persone fisiche e gli operatori economici. Per gli apicali dell'impresa, l'elenco figura nel comma 3 dell'articolo 94 del terzo codice, colpiti da divieti di contrarre in forza della pena accessoria alla condanna definitiva, opererebbe l'esclusione automatica prevista nel comma 1 dello stesso articolo 94. Per le imprese invece il quadro si fa più complesso e per questo talvolta nel novello codice occorreva un aiuto più efficace. Dividiamo i provvedimenti che rendono l'operatore economico incapace di contrarre con la pubblica amministrazione in due categorie relative alle possibili loro diverse nature o amministrativa o giurisdizionale. Le prime compongono il seguente scenario. 1. L'articolo 14 del testo unico sulla sicurezza, numero 81 del 2008. viene emanato il provvedimento di sospensione del cantiere per la presenza accertata di lavoratori irregolari per almeno il 10% dei presenti. Oppure perché la violazione ritenuta grave, non è più chiesta la reiterazione, perché rientra in una di quelle elencate nell'allegato 1 del testo unico, riformato anch'esso di recente. Questo provvedimento di sospensione è comunicato all'ANAC per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento interdittivo. Va da sé che laddove un'impresa venisse interdetta mediante il provvedimento di sospensione trasformato appunto in interdizione, vedrebbe sancita la sua esclusione automatica dalla gara. Lo dispone l'articolo 94,5 lettera A del terzo codice degli appalti. 2. L'articolo 52 al comma 2 del nuovo codice introduce una nuova interdizione. Si tratta degli affidamenti diretti, ora attuabili per gli appalti di lavori che abbiano soglia inferiore a 150.000 euro, e per queste ipotesi, che valgono anche per servizi e forniture, lì la soglia è di 140.000 euro, dicevo, per queste due ipotesi la ratio semplificatoria si spinge fino a ricomprendere il controllo dei relativi requisiti dell'affidatario contraente. Laddove questa verifica per saltum, cioè compiuta in corso d'esecuzione, desse risultati di mancanza circa la conformità per il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante dovrebbe procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Così dispone il comma 2 dell'articolo 52 del codice. Che sia una norma speciale in tema di false dichiarazioni rese negli affidamenti diretti, in deroga a quanto stabilito per le altre ipotesi? E ancora, chi disporrà l'interdizione? E ancora, la stazione appaltante dovrà segnalare all'ANAC e quest'ultima dovrà procedere forse con l'analoga sequenza valida per il falso imputabile? Restano i punti interrogativi. Numero 3. Per l'interdizione che segue alla falsa dichiarazione, che già è stata confinata in incerti limiti indicati dall'adunanza plenaria nella pronunzia numero 16 del 2020, dicevo, per l'interdizione che segue alla falsa dichiarazione, la durata massima è fino a 2 anni, che l'ANAC può disporre, ed è sancita non nell'articolo 94, cause escludenti ipso iure, ma nell'articolo 96, intitolato Disciplina dell'esclusione, addirittura in quest'ultimo articolo nel lontano comma 15. 4. Una causa di interdizione stravagante rispetto al tessuto del codice è rinvenibile nelle norme richiamate dall'articolo 47 del decreto legge 77-2021, la legge 108 di conversione, il cosiddetto PNRR1. Ed è applicabile però a tutte le procedure riguardino gli investimenti finanziati in tutto o in parte con le risorse o del PNRR o del PNC. Si tratta tuttavia di una norma che dispiega i suoi effetti a tutte le procedure di affidamento o d'aggiudicazione. Infatti si tratta del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero. È un decreto legislativo del 98, il 286. L'articolo 44 di detto testo, al comma 11, dispone che ogni accertamento discriminatorio posto in essere da imprese che abbiano stipulato contratti d'appalto pubblico è immediatamente comunicato dal Tribunale in composizione monocratica alle stazioni appaltanti. Quest'ultime devono disporre l'esclusione dell'impresa responsabile da qualsiasi appalto e per 2 anni. 5. Un altro provvedimento interdittivo scaturisce da una previsione valida inizialmente per le procedure relative al PNRR e poi estesa a tutti gli appalti dal decreto legislativo 36 del 2023. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legge 77 obbliga le imprese che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, ma non più di 50, a consegnare alla committenza pubblica, una volta stipulato il contratto e entro i successivi 6 mesi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale. Il riferimento è al codice delle pari opportunità. La mancata osservanza del precetto comporterebbe, oltre alla penale contrattuale, anche l'interdizione dalle future gare per un periodo di 12 mesi, così il comma 6, ultimo periodo dell'articolo 47 del decreto legge 77. Quest'obbligo è stato esteso dal terzo codice per tutti i tipi di appalto. Lo prevede l'allegato secondo punto 13, richiamato dall'articolo 61,4 del medesimo codice. E per finire, la ricognizione che possiamo vedere legata a queste previsioni extravagantes tocca le interdizioni giudiziarie. Sono quelle ovviamente previste dalla legge, secondo i principi di legalità e di tassatività, che rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria. La prima: le misure di prevenzione richiamate dall'articolo 94,2 del codice appalti sono in primis quelle descritte nell'articolo 67 del codice antimafia, il decreto legislativo 159 del 2011. Una seconda figura di interdizione giudiziaria è naturalmente l'interdizione che consegue all'informazione prefettizia antimafia, in riferimento agli articoli 84 e seguenti del surrichiamato codice antimafia. Una terza figura è data dagli articoli 9 e 45 del decreto legislativo 231 del 2001. Se riferiti alla materia degli appalti pubblici, prevedono per le imprese, sul modello delle disposizioni penali valide per la persona fisica, l'applicabilità delle pene accessorie. L'articolo 9,2 le elenca, mentre l'articolo 24 del decreto 231, in cui sono elencati i reati dal 24 in avanti, ai fini della sua applicazione, indicano di volta in volta quando alla pena principale debba essere applicata dal giudice penale, anche la sanzione accessoria. L'articolo 45 utilizza quell'elenco dell'articolo 9 per indicare quali siano le misure cautelari in fase di indagini preliminari che possono essere destinate, ai fini appunto cautelari, all'impresa coinvolta. Tra queste misure cautelari, ovvero tra le pene accessorie, compare il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Chiude il cerchio l'articolo 94,5 lettera A del Codice dei contratti pubblici, che richiama, appunto in quella norma, in quella disposizione, fra le cause di esclusione automatica, proprio l'articolo 9 del decreto legislativo 231. E per concludere, una quarta ipotesi è quella dei reati a cui si applica il 231-2001. Tra questi compare il falso in bilancio, l'articolo 2622, e compare l'articolo 648 bis del codice penale. Questi due reati sono fra i reati escludenti, quando la condanna sia definitiva, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 94 del codice dei contratti pubblici. Per concludere, a valle di questo slalom fra norme, disposizioni, normative, appare forse chiaramente come, nonostante il nuovo codice e la missione per cui è nato, occorra ancora in parte qua rimodulare alcuni passaggi della sua narrazione per meglio aiutare non l'ascoltatore, ma l'operatore in senso lato, cioè amministrazioni e imprese, a comprendere meglio la storia e a viverne gli insegnamenti. La storia, chiaramente, della contrattualistica pubblica, così come l'ha intesa il Consiglio di Stato: programmazione, progettazione, gara ed esecuzione.